Cana, ben ritrovati in diretta. Saremo insieme fino alle 17. Leonora
Salve,
Marini,
buongiorno.
Gianluca Viscogliosi.
Tutti puntuali, precisi ci siamo.
Oggi, eh?
Sì. E mai più ci sarà la nostra, stiamo
ma
scherzando.
Dai, ma
se
dai.
Tu lo richiedi, io ci sono sempre.
Quando io lo richiedo, tu devi essere qui.
Sì, così, come un solo uomo. Tanto sono persona più insultata della messaggeria. Continuano ad arrivare messaggi.
Sì, tra l'altro ne ho letto uno che mi ha fatto veramente sorridere, di Emma da Sestri Levanti. Ragazzi,
che
scusate,
dici?
Se cambio argomento, mi potete commentare il nuovo luogo della FIGC? Secondo me è bruttissimo.
Molto brutto, non mi piace.
Ma
questo
come, dai,
questo
un po' di diplomazia.
Non mi piace
molto
la bandiera
brutto.
Tagliata a metà.
Niente.
Non mi piace, non mi sembra un dente che addenta al logo della FIGC.
Invece, dopo
non
la vittoria dell'Europeo si poteva fare pure meglio.
Sì, sì, soprattutto con i soldi che avranno dato all'Apo Elkan e la sua, come si chiama, Italian qualcosa, quella società che fa Rom.
Ecco. Vabbè,
chi
ragazzi.
Ha vinto, ministro? Giorgio Sorani ha vinto. Ah, ottimo, ottimo, ottimo. Giorgio Parisi, Nobel per la fisica.
Vabbè,
ci manca anche questo.
Noi, esatto, non ci facciamo mancare nulla, come non ci facciamo mancare il primo dibattito di oggi, quindi direi di salutare i nostri ospiti. Costantino Nicoletti, Nicolo Schire, Stefano Discreti. Buon
ciao,
pomeriggio
ragazzi.
A tutti e tre.
Che bel parterre, ciao Leonora, ciao Gianluca. Scusate, entra a gamba tesa, scusa Gianluca.
Chi è Costa? Costa,
scusa,
vai.
Leonora, sono Costantino da
vai,
Firenze.
Costa.
Mi avete esordito con il nuovo stemma, uno che è nato a Coverciano,
ecco.
E che ha mosso i primi passi a Coverciano e che vive a Coverciano. Avete perfettamente ragione,
oh.
Non aggiungo altro.
Io no, siamo rimasti un attimo col fiato sospeso dopo
no, io,
questa
secondo me,
ci siamo preoccupati.
Secondo me invece a un esteta come Stefano Discreti il nuovo logo piace.
No,
allora,
Stefano, no, ti prego.
Italia Independent, la società.
È vero, grazie Stefano.
Volevo integrare questo. Detto ciò, bisogna sempre abituarsi quando vengono cambiati i loghi e tutto quanto.
Ma era così bello il vecchio, Stefano, era simbolico,
era
un tricolore meraviglioso, le quattro stelle, lo scudo,
bello,
lo
è sempre
scudo.
Bello le cose a cui
no,
siamo
oddio,
legati. No?
Oddio, quello in USA... USA, non mi ricordo l'anno, quello usammo negli Stati Uniti, a me non è mai piaciuto, per esempio, quella cosa, quella
ho
bandiera
capito.
Un po', te la ricordi?
Quadrata,
con una pallina, insomma, ne hanno fatto, l'ultimo era meraviglioso, quello che hanno presentato lascia un po' perplessi.
Comunque
dai,
io devo dire che Costa Eleonora è fantastico, perché ci vuole sviare dal non voler parlare di Vlahovic.
No,
è un dribloman.
Adesso,
Costantino Nicoletti è un dribloman allucinante.
C'è un uomo mercato lì d'eccezione come Nicolò, insomma. Capite? Allora, ve la sintetizzo?
Sì,
ve la sintetizzo,
sì.
Vi do il titolo.
Partiamo con la titolo, sottotitolo e sintesi.
Vi do il titolo, così Niccolò ci ricama sopra. Non ha creduto nel progetto commisso, perché non è stato un problema di natura economico, né con il giocatore, né con il suo agente. Io da quest'estate che lo ripeto, e dico che non era una questione prettamente economica. I giocatori, i top player considerati tali, gli attaccanti soprattutto, fanno alla ricerca di palcoscenici, signori, palcoscenici importanti. Se il buon Rocco, a parte ha sbagliato la tempistica, e qui si manifesta la loro un po' essere ancora neofiti e un po' inesperti del sistema e del mondo calcio, perché non mette alla berlina o alle spalle al muro l'unico attaccante di ruolo che tu hai oggi in rosa. Non so se siete d'accordo con me, perché tu oggi hai un attaccante e mezzo in rosa. Sei partito bene, c'ha 2 anni di contratto, smascheralo più avanti, c'è gennaio, cioè avevi altri tempi per poter mettere con le spalle al muro tra virgolette Dusan Vlahovic. Oggi hai creato un effetto mediatico negativo nei suoi confronti, è partita la guerra alla categoria dei procuratori, perché ogni 3x2 il nostro presidente deve comunque attaccare una categoria, un giorno sono i giornalisti, un giorno sono gli addetti ai lavori, un giorno sono i tassisti, un giorno i tabaccai. Oggi è la categoria dei procuratori sotto la lente di ingrandimento del presidente Rocco Commisso, e soprattutto non stai facendo il bene di una squadra che ha fatto 12 punti nelle prime 7 giornate e se l'è giocata a viso aperto grazie ad Italiano e grazie all'orgoglio personale di una rosa che, se guardate, i giocatori sono gli stessi di 3 anni e mezzo fa, non è che ci sono state grosse rivoluzioni in Fiorentina. Ha però ricreato un certo orgoglio in determinati professionisti. Quindi, ho detto, semplicemente non ha creduto nel progetto Fiorentina. Se invece lui, e concludo, avesse messo a sedere Dusan, gli avesse detto: guarda, quest'anno arriviamo tra le prime 8, prossimo anno tra le prime 4, tra 3 anni tra le prime 2, il discorso poteva cambiare. È chiaro che io porto sempre l'esempio di Battistuto, ormai sono vecchio, i vostri ospiti sono più giovani di me. Racconto un aneddoto veloce e poi vi lascio spazio. Franco Baldini, quando convinse Battistuta ad andare alla Roma, lo convinse bleffando, tra virgolette, poi ebbe ragione. Perché Battistuta a Firenze guadagnava 6 miliardi l'anno. Era il re, giocava le coppe, faceva quello che voleva, aveva in canto giocatori come Rui Costa, Toldo. Aveva una signora squadra. Baldini gli disse per telefono, dopo le pressioni di Balbo, vieni a Roma, vieni a Roma, vieni a Roma. Vieni alla Roma che con te vinciamo lo scudetto. E così è stato. Dopo hanno parlato dei 12 miliardi l'anno. Ma all'inizio Franco Baldini gli disse semplicemente a Battistuta, vieni da noi alla Roma che con te vinciamo lo scudetto. È normale che vogliono vincere. Vedi i suoi ex amici Bernardeschi e Chiesa che vincono, che calcano palcoscenici importanti. Quindi vi ho dato anche un altro input su dove ipoteticamente potrebbe
ne
andare.
Stiamo parlando, infatti, ne stiamo parlando perché ovviamente insomma si delinea già.
È la mia interpretazione. Ora sono curioso di sentire il re del mercato Nicolò e gli amici a casa.
Nicolò, allora mi aggancio a questo spunto, insomma, no? Di cui noi stavamo già parlando. Futuro a tinte bianco-nero, che succede?
No, Costantino ha fatto come al solito una fotografia perfetta, poi lui conosce benissimo l'ambiente della Fiorentina. Io aggiungo a quello che ha detto lui che probabilmente l'uscita, lo scoperto di Commisso è, tra virgolette, per apparecchiare un film che a Firenze hanno già visto, certo, come giustamente citava Costantino, con Bernardeschi e Chiesa, perché poi se Vlahovic va via, un conto è se va all'estero e un conto è se va alla Juve, che è la rivale storica. E quindi ovviamente Commisso col comunicato ha voluto far sapere, io ho fatto il possibile e l'impossibile, ho messo sul piatto delle cifre importanti per blindare il giocatore non vuole restare, come giustamente ha detto Costantino, non è un discorso solamente economico, è anche un discorso di progetto, perché comunque il ragazzo vuole giocare la Champions League, vuole lottare per vincere lo scudetto, come tutti i calciatori vogliono i massimi traguardi. E oggi la Fiorentina, che sta ricostruendo e che italiano ha fatto un ottimo lavoro, ma non dimentichiamoci che negli ultimi 2 anni la Fiorentina si è salvata l'ultima giornata e quindi ovviamente è chiaro che magari quest'anno fa un bel campionato, lotta per arrivare in Europa League, però i giocatori vogliono di più. La sensazione comunque negli ambienti del mercato che Vlahovic non rinnovasse, avevamo raccontato tante volte anche con Marco Piccari durante l'estate, c'è sempre stata, nonostante dalla Fiorentina trasparisse un forte ottimismo, perché comunque Commisso era pronto a mettere sul piatto delle cifre importanti, che ha messo, perché lui ha messo di base 4 milioni a stagione con i bonus per arrivare a 5, quindi uno stipendio decisamente importante sino al 2026, ma non basta. Probabilmente Vlahovic andrà alla Juve, guadagnerà di più, ma non guadagnerà molto di più. Quindi sono d'accordo con Costantino, non è un discorso economico, è un discorso motivazionale, di progetto, di anche oltre al fatto che ovviamente poi la Juventus è in pressing su Vlahovic, certo, da diverse settimane, ha questa bozza d'intesa con l'agente Darko Ristić, poi bisognerà vedere cosa accadrà in estate, la Fiorentina proverà a venderlo altrove, ma come è accaduto con Chiesa, quando poi il giocatore prende una strada e ha una volontà, diventa difficile fargli cambiare idea. Per questo secondo me Commisso esce allo scoperto adesso. Poi sono d'accordo sulle tempistiche sbagliate, perché siamo solamente a ottobre, c'è tutta una stagione e rischi comunque di vivere la stagione con Vlahovic bersaglio dei tifosi. Poi non lo so come
se sbaglio un passaggio se lo fischiano, Nico. Se sbaglio un passaggio non ti dico un gol. Sai, il Fiorentino, in base alla comunicazione diciamo di regime che viene trasmessa, lo inizia a fischiare, non considerando che è un tuo patrimonio, un giocatore tuo. E aggiungo a quello che ha detto Nicolò, che loro proveranno a venderlo a gennaio, ma sarà difficilissimo, perché il mercato di gennaio, ormai dopo 16 anni, passati un po' di presunzione e arroganza, è complicatissimo. 50 milioni per Vlahovic a gennaio, non te li dà nessuno. Quindi a giugno sceglierà lui il palcoscenico migliore, ha delle condizioni più interessanti, perché la Fiorentina potrà monetizzare i 30, comunque 35-40 milioni di euro, ma non i famosi 80 milioni che avrebbe monetizzato nel caso in cui avesse rinnovato, e allora sarebbe stato una plusvalenza, giocatore pagato poco più di un milione, quindi sarebbe stata una plusvalenza importantissima.
Stefano, posso aggiungere una cosa rapidamente?
Sì, vai, così poi andiamo anche da Stefano. Sì.
La Fiorentina, e poi allargo il discorso ovviamente anche a Stefano in chiave Juve, ma certo, la Fiorentina, e Costantino lo sa, persevera in questi errori, perché comunque bravo, è un film bravo, che abbiamo già visto, con bravo, Bernardeschi visto, perso un anno dalla scadenza. Chieda,
l'hai subito lì il mercato, Niccolò, l'hai subito perché è una società in vendita, i mal di pancia di Bernardeschi a Moena, ce li ricordiamo tutti. Chiesa c'era l'offerta del Liverpool a gennaio di 70 milioni, ma una società nuova non ha avuto la forza di orientare il ragazzo a Liverpool e dire fai come Quadrato, poi torni in Italia indirettamente, capisci cosa ti voglio dire? Ma intanto
ma anche lo stesso Pezzella, che non è un giocatore certo, straordinario, ma comunque era il capitano, per la Fiorentina sta sempre arrivando a ridosso delle scadenze, convinta di dover di riuscire a rinnovare, poi non ci riesce ed è costretta comunque a
è una tendenza, Niccolò, generale, guarda Mbappé, guarda Insigne, cioè oggi non essendoci soldi liquidi da immettere sul mercato, il commisso forse è l'unico che li ha immessi sempre con le solite due, Sassuolo, Genoa piuttosto che, però fai fatica oggi a fare mercato, quindi la tendenza dei miei colleghi è quella di portare i giocatori a parametro zero, perché puoi ottenere chiaramente, storicamente ce l'ha insegnato Gagliani al Milan, dei contratti faraonici per i giocatori e delle royalty, commissioni importanti per chi assiste insomma il giocatore.
Stefano, veniamo anche a te con il possibile futuro di Vlahovic alla Juventus, insomma, che ne pensi?
Come profilo è un profilo credo interessantissimo, sarebbe un calciatore che mi interessa moltissimo in termini sia di crescita ma anche tattici, tecnici, quindi è il profilo giusto per la squadra bianconera da cui ripartire. Chiaramente tutto quello che avete detto giustamente, adesso si crea un problema pure per la gestione del ragazzo, non sarà facile per lui continuare a rimanere a Firenze e capire in che modo potrà convivere adesso con la tifoseria, sappiamo tutti bene una tifoseria molto calda, molto pronta in qualsiasi momento, poi quando le cose non vanno più che bene magari a contestare, a entrare a gamba tesa, quindi non è la migliore condizione e ovviamente poi andrebbe a finire per quello che sappiamo nella squadra dei rivali, ancora peggio, quindi se poi alla fine si crea questa situazione, no? Quindi il ragazzo è visto veramente con le spalle al muro in questo momento. C'è questa tendenza, come giustamente faceva presente Costantino ormai, di arrivare diciamo quasi alla fine della scadenza perché hanno capito che così i calciatori possono chiedere degli ingaggi faraonici, pazzeschi, fuori mercato. Questa tendenza si sta ormai espandendo sempre di più e non so a che cosa porterà, perché quante squadre ancora continueranno a investire se poi alla fine corrono sempre certo, rischio di perdere a parametro zero.
Certo, anche perché la Fiorentina si è mossa con anticipo, cioè, posso anche condividere il fatto che il commisso abbia sbagliato, io penso che esci pubblicamente costa quando già vuol dire che c'è un sedimento, no? Cioè che vuol dire che già la misura è un po' colma quando ti trovi a uscire mediaticamente
ti
in maniera
leggo,
così importante.
Vi leggo un messaggio su questo, Antonio da Salerno scrive, io penso il contrario, e cioè che il commisso abbia fatto partire l'asta.
Però l'asta così, come la fai partire bravo, con un bravo, giocatore che palesemente metti sul mercato?
Bravo, bravo, è un'idea intelligente.
La fai partire in un momento in cui una squadra sta facendo bene e rischi di rovinare tutto quanto di buono fatto fino adesso, no?
Costa.
Questa è la realtà.
Sì, l'asta la farai comunque sempre a giugno, non a gennaio, però ragazzi, parliamoci chiaro, la scelta aspetta sempre il calciatore, oggi chi decide il suo futuro è al 90% il calciatore e la sua famiglia tendenzialmente, quindi se il calciatore, vi ho portato l'esempio di Chiesa, il Liverpool ha messo sul piatto a gennaio, certo, prima della pandemia 70 milioni, cioè io se sono forte, segniamo Beppe Marotta, il ragazzo va a Liverpool e mette porto in cassa 70 milioni e lui ha aspettato giugno per andare alla Juventus, il 31 di agosto addirittura, se vi ricordate bene, sì, quasi a fine chiusura mercato, e arrivò a Caleon, questa è la realtà purtroppo. Oggi il Milan insegna, ti devi far trovare pronto, devi avere uno scouting importante, dei manager importanti, qui manca ancora le fondamenta, ci sono le risorse economiche, c'è la passione di un presidente che vuol fare bene, c'è entusiasmo, ma manca ancora la struttura aziendale. Questa è la lacuna che improvverano tanti giocatori. Attenzione, a Niccolò do altri due spunti. Sì. Ci sarà un altro caso a giugno, Dragoschi, portiere, che ha scadenza come Vlahovic 2023, Castrovilli, che se torna nei suoi cenci, come diciamo a Firenze, diventerà un uomo mercato importante. Quindi il problema è che la Fiorentina deve togliersi di dosso un po' questa idea di essere il settore giovanile dei grossi club, ecco, perché poi non puoi sfornare sempre comunque calciatori e poi vanno a fare fortuna da altre parti.
Però ragazzi, se abbiamo un po' elogiato il Milan e Maldini, che hanno questa politica di tener duro sui rinnovi,
esatto.
Cioè dobbiamo anche dare adito che, cioè, che anche Commisso sta provando in questa direzione. Non sto dicendo che è giusto o sbagliato, ma se diciamo, come dicevi tu Costa, il Milan ha fatto bene, certo, poi devi prendere Maignan e devi prendere qualcun altro che copra bene quel buco.
Bravo. Non è chi parte, è importante chi arriva. Quindi la forza sta lì, io l'ho premesso, ho detto
sì.
Ci vuole un'azienda, oggi il calcio è una struttura aziendale importante, quindi le fondamenta, non puoi fare calcio, passatemi il termine, virgolettato, sì, a livello dilettantistico, sì, perché andare dietro a nomi, ora hanno messo nel mirino Scamacca. Scamacca è 10 anni che si sente Scamacca e non ha mai fatto quel famoso salto di qualità, fa fatica a Sassuolo, non so se mi spiego. Poi magari è un crack della Madonna e diventa un gran calciatore, me lo auguro per lui, però... È 10 anni che si parla di Scamacca negli ambienti nostri, insomma, certo, nei salotti del calcio, e Nicolò lo sa bene.
Nicolò, infatti torno da te su questo. Poniamo appunto che questa storia finisce così. Per il dopo Vlahovic, chi può essere l'uomo giusto per la Fiorentina?
Ma in Italia sicuramente due nomi che piacciono sono, uno l'ha accennato Costantino, mm-hmm, quello di Scamacca, un altro nome è quello di Andrea Belotti, che anche lui non sta rinnovando col Torino, quindi attenzione al Gallo a parametro zero la prossima estate, poi potrebbe venire fuori qualcosa dall'estero, però in questo momento ovviamente è un discorso da qui all'estate, quindi è prematuro, perché poi ci può essere l'esplosione magari di qualche ragazzo. Il discorso vero è quello che diceva Costantino, è vero che la Fiorentina poi non deve sbagliare il sostituto, però secondo me in certi casi la Fiorentina ha sbagliato la strategia, perché comunque, bravo, che Chiesa non potesse rinnovare, giustamente lo dovevi accompagnare al Liverpool e non hai avuto la forza di importi, che Vlahovic comunque non avesse intenzione di rinnovare, è una cosa che negli ambienti del mercato era risaputa,
sì,
da un anno e mezzo,
certo,
perché un anno e mezzo che Vlahovic ogni volta prende tempo, e prima sono 3 milioni e non bastano, e poi 4 milioni e non bastano, e poi si arriva a 5 milioni e non bastano, a quel punto la gente vuole togliere la clausola, poi si accordano sulla clausola e non vanno bene le commissioni. Costantino è un grande intermediario, è un agente importante, sa benissimo che quando gli agenti fanno così è la classica scusa
per fare
il lungo e non rinnovare. Quindi quest'estate la Fiorentina l'aveva l'offerta per vendere Vlahovic, cioè, mi risulta che Vlahovic all'Atletico Madrid sarebbe andato, perché comunque l'Atletico è campione di Spagna.
Oddio Nicola, non erano palcoscenici a lui graditi. Qui per oggi ha una scala di valori che mette l'Italia al primo posto e poi i top club internazionali, Barcellona, Real Madrid, Bayern piuttosto che Tottenham,
Costantino,
piuttosto che Arsenal, prego.
Ma questo anche perché magari noi prima con Gianluca ne stavamo parlando e dicevamo un giocatore comunque molto giovane che si sta iniziando ad affermare adesso, di fatto, no? Non ha ancora una struttura troppo definita.
È una scelta folle andare via da Firenze,
ecco,
per lui, come mi metto dalla parte del giocatore, io non gli consiglierei mai di andare via da Firenze.
Però tra le possibili destinazioni, dicevamo, contro la Juventus, dove bene o male hai la certezza di poter giocare da titolare, se
certo,
vai all'estero magari fai l'ombra o comunque fai panchina rispetto ad altri giocatori molto importanti che già ci sono, no?
Ma è forte, no, state attenti che è forte, dà un potenziale di crescita, come è stato Chiesa alla Juve, che in un contesto giusto, con interpreti accanto importanti, questo diventa al pari di Haaland, di Ibrahimovic del passato. Questo ragazzo ha già giocato i derby di Belgrado, fra Partizan e Stella, ha un carattere della Madonna, cioè è cresciuto tantissimo, ha sempre segnato in tutte le categorie che ha fatto. Questo ragazzo è veramente forte, oggi si investe più volentieri su un profilo come lui in prospettiva, che ti garantisce 10 anni di grandi reti, ecco, perché è un 2000, non ce lo dimentichiamo mai.
Ma tornando indietro invece,
politico.
Nicolò, chiedo anche a te, sì, se forse l'errore vero della Fiorentina è stato quello di non blindare il giocatore quando Comprandelli,
bravo,
era stato lanciato poi come titolare, invece di aspettare tutto questo tempo e la situazione che tutti conosciamo.
Assolutamente sì, ma infatti quello che imputa l'entourage di Vlahovic alla Fiorentina, noi 2 anni fa avremmo firmato, non dico in bianco, ma sicuramente avrebbero firmato tranquillamente a 2 milioni più plus il rinnovo. In quel momento fu la Fiorentina che probabilmente non era così convinta, cioè c'era stato un cambio d'allenatore, c'era un progetto che comunque stava cambiando, insomma la faccio breve, la Fiorentina in quel momento ha traccheggiato, il giocatore poi è esploso perché l'anno scorso ha fatto 20 gol, ha fatto cose mirabolanti e da lì ha deciso di non rinnovare. Poi sono d'accordo con quello che diceva Costantino, lui vorrebbe restare in Italia ed è per questo che io sottolineavo prima il discorso Commisso uscito allo scoperto. Il Commisso sa che dietro Vlahovic c'è la Juve e quindi essendo
è l'Inter, la Juve, Nicolò, è l'Inter anche... se, e l'Inter se risolve alcuni problemi di natura finanziaria,
Io non so se abbiamo Stefano discreti, perché a Stefano volevo chiedere se effettivamente
no, è in
ancora
treno,
no,
in treno.
No, però la cosa che volevo sottolineare su questo Vlahovic Juventus, e magari lo chiedo anche a Nicolò, la Juve ha la forza economica di mettere dentro anche Vlahovic con un rinnovo di Dybala a 10 l'anno?
Esatto.
Sì, in realtà sono 8.5, poi arriva il bonus. I bonus sono da totalizzare, sappiamo che li puoi totalizzare, ma vista anche la salute cagionevole di Dybala che salta una partita su due, non è neanche detto che gli spenti. Adesso, battuta a parte, ovviamente Dybala faccia gli scongiuri e faccia 30 partite consecutive, glielo auguriamo, però al di là delle battute, la Juventus comunque ha anche dei giocatori che può vendere, anche dei giocatori che eventualmente può inserire come contropartite. La Juventus gioca come ha giocato con Bernardeschi e con Chiesa, per quello che dicevo, un film già visto sulla volontà del giocatore. La Juve ha incassato il sì di Vlahovic, poi a quel punto sa che la Fiorentina lo deve vendere l'estate prossima, perché non può perderlo a zero, perché scade 2023, non rinnova, quindi lo deve vendere, e quindi in qualche modo al tavolo ti devi sedere. La ricordiamo la trattativa per Chiesa, è durata 4 mesi, perché poi il mercato di 2 anni fa si è concluso addirittura ad ottobre, ricordate, causa pandemia, e quindi la trattativa è partita a luglio, è finita a ottobre, però poi alla fine 5 ottobre, tra l'altro, se vogliamo l'anniversario oggi, è l'anniversario oggi della firma di Federico Chiesa con la Juventus l'anno scorso, e casualmente il 5 ottobre è anche il giorno dell'addio di Vlahovic, per chi ama queste coincidenze statistiche o di cabala. Fondamentalmente poi ti devi sedere al tavolo, e quindi per quello che la Juve in qualche modo sa che puoi fare prestito con obbligo, puoi mettere dentro dei giocatori, la formula in qualche modo verrà trovata quando hai il sì del giocatore, ma questo te lo può spiegare bene Costantino, che certo vive le trattative in prima persona. Oggi comanda il giocatore, l'abbiamo visto anche con Locatelli, il Sassuolo ha provato a venderlo a mezza Europa, alla fine ha dovuto venderlo alla Juve, e la Juve l'ha preso, non dico le sue condizioni, perché inizialmente la Juve voleva spendere 30, alla fine con i bonus si arriva a 37, però non l'ha neanche preso a 40-45 di base fissa come chiedeva inizialmente il Sassuolo.
Allora Costantino, ti giro un messaggio, poi abbiamo anche un audio. Al Milan invece, con l'inserimento di Pellegrini o Colombo?
Sì, potrebbe essere, il Milan sta lavorando bene, l'ho premesso prima, c'è Frederic Massara che sa muoversi, è un dirigente esperto, ha un curriculum importante, e quindi con l'appoggio di Paolo Maldini, che fa gli interessi del fondo chiaramente, ma del club prima di tutto, possono essere due situazioni molto interessanti, insomma.
Abbiamo anche un audio? Ci dicono dalla regia, lo
sentiamolo.
Sentiamo. Sì.
Scusate, sono Carlo da Firenze, ma quello lì che parla di mercato mi si chiama Schira. Come fa a sapere i problemi, se l'avrà risolto o no, problemi dell'Inter un altro anno, cioè che c'ha la palla di vetro, oppure che Vlahovic all'Inter non ci può venire, cioè non
niente,
ho capito.
Lo vogliono tutti.
Buonasera.
Vabbè, Nicolò è grande, Nicolò... fa fonti importanti. Nicolò, Nicolò.
Diamo qualche riscontro da questo punto di vista. Aiutaci.
Che non l'ho detto io, hanno detto i dirigenti.
Certo,
dell'Inter,
ma certo. Giustamente.
Che ci sono delle problematiche, hanno detto sia microfoni spenti, e noi facciamo il nostro lavoro raccogliendo le notizie, ma anche in dichiarazioni ufficiali, e questo è più preoccupante, dove comunque anche l'anno prossimo comunque bisognerà rientrare, la proprietà Suning sta avendo dei problemi, quindi o l'Inter passa di mano e allora cambiano gli scenari nei prossimi mesi, perché comunque parliamo dell'estate per Vlahovic, quindi tutto può ancora accadere, oppure fondamentalmente l'Inter sta lavorando, e l'operazione Onana lo dimostra, cercando di sfruttare le opportunità che ti offre il mercato, senza però andare a fare degli investimenti pesanti, perché non hai in questo momento la possibilità di andare a spendere. Però l'Inter dice: io blindo Lautaro, blindo Barella, prendo Onana che può essere l'erede di Handanovic, poi il resto della squadra, bene o male, l'Inter è già forte, devi fare qualcosina di correttivo, devi fare qualcosa davanti, perché comunque Dzeko sta facendo benissimo, ma ha 35 anni, quindi non è eterno. Sanchez ha dimostrato comunque in questo momento di non avere di dare grande affidabilità, non a caso l'Inter proverà a prendere Raspadori, che comunque è un giocatore che piace molto, che ha dei costi più bassi sia di stipendio che di cartellino rispetto a Vlahovic, e sfruttando anche gli ottimi rapporti Marotta-Carnevali puoi anche fare un'operazione più articolata inserendo delle contropartite e l'Inter ha tanti giovani. Questa è oggi la strategia dell'Inter. L'Inter avrebbe preso Vlahovic per il dopo Lukaku se avesse avuto la possibilità economica di spendere tanti soldi già l'estate scorsa, ma ha delle altre problematiche. Detto ciò, nonostante le difficoltà economiche, resta comunque
strano. Niccolò, aggiungo alla tua considerazione, che lo racconta Piero Ausilio quando fa lezione a Coverciano, che anche il primo Suning, quando arrivò, furono mercati creativi, fatti di opportunità, perché dovevano rientrare di una situazione debitoria ereditata nel passaggio di proprietà. Poi c'è stato il momento Marotta-Conte, dove hanno splafonato di nuovo per ottenere dei traguardi, infatti hanno vinto lo scudetto. Oggi devono comunque rifare mercato creativo, come hanno fatto il primo Suning, per intenderci. Quindi la storia ce l'ha.
Sono d'accordo, e poi comunque i risultati dimostrano che se sai fare mercato, anche magari Bravo. Con un portafoglio meno ricco, puoi fare delle ottime operazioni. L'Inter l'ha dimostrato, nonostante le cessioni sanguinose di Hakimi e Lukaku, sta restando estremamente competitiva. Però bisogna anche, tra virgolette, in questo momento non vendere fumo e illusioni. Ci piacerebbe certo. A tutti dire Mbappé viene in Italia, ma in Italia non se lo può permettere.
Non lo vedremo, non so se mai, ma sicuramente non per ora.
La stessa cosa Haaland. Seguiremo le vicende di Mbappé e Haaland, che infiammeranno la prossima estate di mercato, ma su sponde e su lead internazionali. Purtroppo in Italia un po' tutti, cioè c'è meno potere economico, c'è meno possibilità,
c'è meno detto appeal. Questo,
esatto, detto questo, oggi la squadra calda su Vlahovic, che porta commisso a fare il comunicato e tutto quello che stiamo raccontando,
è la Juventus. Perfetto, io vi devo interrompere perché ci dobbiamo fermare. Grazie come sempre a Costantino Nicoletti e a Nicolò Schira,
ciao,
per
ragazzi.
Essere stati
grazie,
con noi.
Grazie, ciao Nicolò,
grazie a voi,
ciao ragazzi.
Saluto a tutti.
Allora, torniamo tra pochissimo,
sempre tema Vlahovic.
E ancora tema Vlahovic e molto altro.